40 con l'entrata in guerra dell'Italia, e vi erano praticamente tutti quelli che erano considerati appunto i nemici dell'Italia, no? Quindi prigionieri politici, ma anche civili. E questi campi di internamento, soprattutto quello di Renzi Tanghiari, ma anche tanti altri, erano pieni di gente proveniente dall'ex Jugoslavia, no? Quindi croati, serbi, dalmati, eccetera, eccetera. E quindi dicevamo, appunto, vengono trasferiti in questo campo di concentramento di Renicci Danghiari, che si trova in prossimità di Arezzo. E praticamente, ecco, da qui poi si sviluppa questa storia, che adesso non starò qui a raccontare, perché sarà importante poi per chi è interessato ad affrontare questo argomento leggere il libro, che a noi è piaciuto molto perché è trattato in maniera esaustiva, ma non diciamo, noi abbiamo dato una lettura storica che è molto interessante, perché anzitutto il titolo ci è molto piaciuto, Antifascisti senza patria, un titolo che poi noi abbiamo ripreso per ricordare il 25 aprile, quello che è stata la resistenza da parte di una componente che appunto si è opposta al fascismo, che era quella anarchica e libertaria. Ci è piaciuto il fatto che questo libro di Paolo Pasi non è un saggio storico, ma è un racconto, ma non è un racconto romanzato, è un racconto comunque rigoroso, un racconto che si attiene scrupolosamente a quella che è una ricostruzione storica degli eventi. E ci è piaciuto anche perché viene descritta una dimensione umana, cioè vengono descritti proprio, come dire, i caratteri delle personalità che sono anche variegate all'interno, perché ci sono anarchici che hanno fatto la guerra di Spagna, come Tommasini, Marzocchi, e ci sono anche altre situazioni che adesso non sto qui a svelare, ma particolarmente curiose, diciamo così. Quindi c'è questa dimensione anche umana, in cui viene analizzata proprio la vita di questi militanti, di questi compagni. Al tempo stesso, secondo noi, c'è anche una lettura attuale, come poi avviene per molti fatti della storia. Sicuramente la prima cosa che viene in mente è questa giustizia a doppio binario da parte dello Stato, no? Per cui appunto c'è una componente che viene riconosciuta, no? A cui viene dato il riconoscimento politico dell'antifascismo, e un'altra componente no, perché evidentemente viene considerata comunque pericolosa per le istituzioni, e quindi di fatto vengono dichiarati nemici dell'Italia, perché poi vengono portati in questi campi di internamento che sono stati creati proprio per i nemici dell'Italia, per quelli che, diciamo, contro cui l'Italia aveva dichiarato guerra. Quindi c'è appunto questa sorta di giustizia a doppio binario. E poi, cosa importante secondo noi, la continuità politica. E questo è un discorso che poi va al di là del singolo libro, ma è un discorso che va ricordato e ribadito più volte: la continuità politica del regime fascismo con il regime repubblicano, per cui questa Repubblica italiana, che formalmente è nata dalla resistenza e dall'antifascismo, in realtà poi del fascismo ha ereditato tantissimi uomini, oltre che tanti metodi e tante leggi. Adesso, soltanto per fare un esempio emblematico di quello di cui stiamo parlando, il signor Marcello Guida, dal 1937 stava a capo della colonia penale di Monza, e dal 1939 quella di Ventotene, in cui erano, come abbiamo ricordato prima, detenuti la maggior parte degli oppositori politici, erano circa 2500. Come diceva il nostro Berlusconi, erano andati a fare la vacanza a Confino, no?
E poi finisce a fare il questore di Milano, Guida.
Esattamente, esattamente. Nel 1969 il signor Marcello Guida lo ritroviamo a capo della questura di Milano. E ci ricordiamo cosa successe a dicembre del 69 a Milano, bomba di Piazza Fontana, e lui dirige le prime attività investigative, guarda caso proprio contro gli anarchici. Quindi il gruppo del Croce Nera, che faceva riferimento a Pino Vinelli, che poi è stato suicidato Fare Bene Fratelli, la questura di Milano. E tra l'altro, ecco, vorrei ricordare un piccolo episodio avvenuto nel 73 con Sandro Pertini, che si rifiuta di stringere la mano a Marcello Guida, insomma, che fu una situazione che istituzionalmente a noi ce ne può importare poco di questo.
Fu una cosa molto pesante, insomma, perché però un Presidente della Repubblica che si rifiuta di stringere la mano a un questore, al questore della seconda città più importante d'Italia, non è roba da poco.
Esattamente, se pensiamo, insomma, adesso una cosa del genere, quanto può essere proponibile, insomma, ci facciamo in mente tante considerazioni al riguardo. Quindi ecco, come dire, è un fatto storico che però ha dei richiami, se vogliamo, anche con l'attualità, con tante cose. Soprattutto ecco il discorso del fascismo, questa narrazione che viene data del fascismo come dittatura soft, come qualcosa che appunto non, come dice Berlusconi, il fascismo non ha mai ammazzato nessuno. Ecco, ricordiamo nel 1926 fu il fascismo a reintrodurre in Italia la condanna a morte, che era stata abolita dalla monarchia sabauda alla fine del 1800. E il fascismo praticamente emise più di 40 condanne a morte, di cui più di 30 eseguite. E tra queste 32 condanne a morte ci furono anche quelle degli anarchici Michele Schirru e Angelo Sbardellotto, che vennero fucilati a Forte Braschi, a Forte Boccea, fucilati con l'intenzione di uccidere Mussolini, perché a differenza di Gino Lucetti, che ci provò materialmente e purtroppo gli andò male nel 26 e che non fu condannato a morte per il semplice fatto che appunto ancora non era stata introdotta la pena di morte, fu introdotta pochi mesi successivamente. E loro nemmeno riuscirono a provarci, però vennero arrestati a causa di spiate, infiltrazioni, eccetera eccetera, e appunto con rinvenimento di vario materiale vennero accusati di stare preparando un attentato al Duce e vennero condannati a morte e fucilati. Quindi insomma, per dire che invece il fascismo le ha ammazzate come le persone. Vabbè, detto questo, insomma, diciamo, penso di aver indicato un po' la situazione. Poi ecco, sicuramente c'è stata la vicenda, per ritornare al libro, questi anarchici che poi si ritrovarono confinati in questo campo di internamento di Remicci d'Anghiari in provincia d'Arezzo, erano in compagnia di circa 2000 persone, prevalentemente slavi, e con l'8 settembre, e quindi praticamente con l'uscita la ufficiale dell'Italia dall'alleanza col nazismo, praticamente i primi a scappare da questo campo furono tutti i militari, 500 e più militari, che presidiavano questo campo per paura di essere poi catturati dai nazisti e portati in Germania. Certo. Quindi scappando, venendo meno questa sorveglianza, ovviamente gli internati poterono scappare, e da lì poi insomma si sviluppano altre situazioni molto interessanti. Questa è un po' la vicenda, che poi nel libro ovviamente verrà narrata con dovizia di particolari e anche molte situazioni veramente veramente curiose.
Senti, una curiosità mia, poi insomma se ne discuterà sabato, ma veramente un minuto, perché se no gli spunti sono tanti e si può andare avanti per ore, ma diciamo le due comunità, quella per così dire degli anarchici e quella degli slavi, interagirono fra di loro oppure rimasero due corpi estranei nel corso della prigionia?
Allora, diciamo che sicuramente ci fu un'interazione, perché la presenza della componente anarchica diciamo che era la maggioritaria, però poi effettivamente ci furono anche altri militanti politici che non furono liberati, cioè non tutti i militanti comunisti furono liberati, questo bisogna ricordarlo. Quindi c'era anche qualche militante comunista, però sicuramente la componente maggioritaria era quella anarchica nei campi di internamento di Renzi, e portarono, come dire, un'opposizione politica all'interno di questo campo. Quindi pretesero delle condizioni di vita più favorevoli, organizzarono delle proteste, degli scioperi della fame, perché poi ricordiamo che questi erano campi di internamento pesanti, cioè io non l'ho detto perché ci sarebbero tantissime cose da dire, ma furono centinaia le persone che morirono in questi campi di internamento, morirono per conseguenze dovute all'alimentazione, per così dire, cioè alla scarsità di alimentazione, morirono di fame sostanzialmente, comunque per malattie conseguenze a questo, come dissenteria e cose di questo tipo. E la presenza degli anarchici favorì sicuramente le condizioni di vita, e quindi sì, per rispondere alla tua domanda, ci fu comunque una qualche interazione, una qualche collaborazione, anche se all'interno del campo erano divisi materialmente, come erano divisi materialmente anche nel confino i detenuti che c'erano. Ricordiamo che nel confino, ho parlato dei militanti politici, ma non c'erano soltanto militanti politici, perché poi confinati furono anche dal 1938, per esempio, gli ebrei, a seguito delle leggi razziali. Confinati furono anche gli zingari, gli omosessuali, le donne che comunque